tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Happiness, you too. Allora, partiamo con una grande felicità assolutamente immotivata, visto che Trump questa mattina si accinge notte per gli Stati Uniti a diventare il nuovo presidente per la seconda volta. Tra l'altro, un'impresa che è riuscita solo a Cleveland tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, di essere rieletto su due mandati non consecutivi. Quindi sapete che lui è stato eletto, poi ha vinto Biden nel 2020, sì, e adesso si accinge ad essere rieletto dopo aver vinto due sfide cruciali, quella del North Carolina e quella della Georgia, che riconquista dopo averla persa per poco nel 2020. E quindi la strada è abbastanza spianata. Ci sono adesso altri stati chiave, che sono tre sostanzialmente, sui quali si concentrerà la battaglia rispetto a, alla possibilità. Però ci vorrebbe una rimozione. Diciamo che per capirci, no? È un po' come che tu stai, che ne so, 4-1 in una partita di calcio e dici sì, tre gol li puoi fare per rimontare, sì, certo, però insomma devi fare tre gol, quindi,
e mancano 20 minuti, quindi
e manca poco, quindi diciamo che addirittura si sta parlando già in questi minuti di l'organizzazione per il discorso di Trump, che dovrebbe avvenire non tra molto tempo. Sapete che in America ci sono le televisioni che annunciano il presidente, che decidono, si chiama call in sarebbe la chiamata sostanzialmente, no? E quindi decidono stato per stato a chi assegnarlo, fanno il conteggio, e questo è il motivo per cui voi vedete, se andate sulla CNN, poi andate, che ne so, sulla Fox, poi andate, che ne so, sulla sulla ABC, no? Vedete dei conteggi diversi. Perché? Perché ogni televisione si fa il suo conteggio, diciamo, no? Magari una televisione non ha assegnato ancora quello stato, quindi non è una roba come noi, no? Che ci colleghiamo col Viminale, sì, ci sono dei dati tra virgolette unici. È la televisione che assegna quello stato ad un presidente o all'altro secondo dei calcoli che fanno loro, e però è anche queste poi decisioni influenzano chiaramente l'esito finale, perché è chiaro che poi l'esito è quello, insomma, no? Però evidentemente si fa una corsa a chi sarà il primo, no? A nominare il futuro presidente. Quindi insomma, cosa succederà a questo punto nelle questioni cruciali, se saranno confermate le indicazioni abbastanza evidenti che vedono Trump rieletto? Cosa succederà per esempio in Ucraina? Bella domanda, eh? Che accadrà, sì, in Ucraina, ma subito, domani, dopodomani, con le armi che non arriveranno più.
Lui aveva deciso.
Credo bisogna aspettare il 20 gennaio, lo giura, no? Il presidente degli Stati Uniti giurerà il 20 gennaio, quindi credo che da allora,
dopodomani, ecco, diciamo così. Operaio. Quindi insomma, cosa accadrà? Cosa accadrà? Che ne so, in Israele cambierà qualcosa? Oddio, lì fare peggio di quello che è stato già fatto è molto complicato.
Si potrebbe finanziare
ulteriormente. Però staremo a vedere. Qualcuno, però, tra l'altro, è anche un po' preoccupato del fatto che, sai, questo è il suo secondo mandato, quindi magari non l'ha fatto nel primo per pudore, ma nel secondo si leverà tutti i sassolini dalle scarpe, e magari
non l'ha fatto anche perché lui ha dovuto gestire il Covid, no? come il resto del
però
mondo,
lui pensava, insomma, di essere, lui si è ripresentato perché pensava di essere rieletto, no? Qui adesso è l'ultima elezione, adesso lui ha questi 4 anni e poi basta.
Vabbè, tutto
e
per
quindi
tutto,
capito che cosa ci dobbiamo aspettare, no? Bah, che ne so, ragazzi,
comunque parecchina go go.
Anche l'impresa della Harris, insomma, lo scarto è veramente minimo. Anche l'impresa della Harris non era facile, anche perché è subentrata in un secondo momento.
Questo era assolutamente previsto, che sarebbero arrivati testa a testa, quindi per carità, poi insomma, chiaramente è una sostituzione in corsa, e quindi tutto quello che vuoi, però quando perdi poi
certo.
Ma perché voi noi in Italia gente impresentabile non abbiamo mai votato, scrive Marco. Vedo ricordare quanti voti ha preso il Berlusca nonostante i processi per mafia, evasione e quant'altro, senza parlare di oggi lo schifo che ci sta. Abbiamo ministri pro vita, altri che dicono di ridurre la storia che si studia a scuola perché è inutile inserire materie utili alle aziende del territorio. Si parla di proteggere il Made in Italy, stiamo svendendo i nostri marchi alimentari alle corporazioni. Ultimo grosso è stato Grana Padano a Lactalis. Trump ci fa schifo, ma non abbiamo tanto di meglio di cui vantarci noi altri.
Non ci vantiamo, analizziamo solo una situazione, nessuno si sta vantando.
No, ma neanche fare il paragone. Cioè,
bene, sentiamo, vai.
Buongiorno Mauri. Vediamo quello che succederà. Ma io penso che gli americani siano deficienti e basta. Vabbè, so cazzi loro, d'altronde no,
anche... mica tanto cazzi loro. Ragazzi, vabbè. Non pensiamo, volevo
dire
dirlo,
cazzi loro,
allora, volevo dirlo prima io, poi ingenui. Mi sono dimenticato, non pensiamo che queste valutazioni che facciamo non stamattina non abbiano impatto su di noi, perché ci sbagliamo di grosso.
La Trump è Berlusconi americanizzata all'ennesima potenza, si vede proprio ultrapotenziato. Meglio di così io non so come spiegarvelo. Erano pure tutte e due condannati, sai che cose in comune che avevano.
Bene. Sono il nostro amico opinionista politico che ci ha spiegato Trump. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Ciao. Evidentemente non è così che Alessà. Una cosa è sicura. È vera. La mia verità è che gli americani sono delle teste di C. E non so per niente
ma
democratici.
No, dai, ma non, come si fa a generalizzare così? A parte che ci stanno, milioni e milioni di persone che hanno votato Kamala Harris. Poi ci sono tantissime persone che hanno votato Trump in buona fede, ma non sono delle teste di cazzo, semplicemente hanno creduto di fare. Beh, io ne conosco diversi.
Io credo che sia stato difficile anche per gli elettori americani. Davanti non è che si trovavano due elettori, comunque... Biden, insomma, ha fatto la figura che ha fatto. Per
sì, però voglio dire, stesso discorso si poteva fare in Italia, no? Non è che vuol dire gli americani sono con questa generalizzazione, dai ragazzi, ma che... ma come si fa a dire tanto la politica estera non cambierà quando questa ha già detto che la guerra in Ucraina finirà in due giorni, cioè gli toglierà gli aiuti e Israele non aspettavano altro per avere mano libera.
Via libera totale.
Io sono super sfiduciato, dice Paolo, della nostra società, tanto da credere che se Trump si presentasse in Italia avrebbe ancora più successo. Beh, è probabile, c'è grande stima per Trump in Italia. Siamo circondati da persone davvero superficiali alle quali non interessa l'approfondimento, seguono gli slogan che tolgono loro le responsabilità girandole su altri, c'è violenza per colpa degli extracomunitari, il problema dei giovani, la politica gender, l'economia va male per la Cina, eccetera eccetera. Se sei alienato è molto meglio la figura che trova uno sfogo, anche se falso, certo, piuttosto che chi ti chiede di guardare oltre, di capire, di impegnarti in prima persona per cercare di cambiare le cose. Non esiste più la partecipazione politica, ma solo delegazione. Vabbè, noi però lanciamo un messaggio positivo, ragazzi, lanciamo un messaggio positivo per favore stamattina, se no ci deprimiamo. E quindi non dobbiamo smettere di crederci, quindi don't stop believing. Loro sono i Journey alle 7:19 su Radio Rock nel The Rock Show. Radio Rock Podcast. Non sto believing, loro sono i Journey e il New York Times una manciata di minuti fa ha dichiarato al 90% l'elezione di Trump. Siamo ormai sugli ultimi siamo sugli ultimi due o tre stati, negli ultimi ormai stati che sono rimasti in bilico. I repubblicani conquistano anche la maggioranza in Senato, fra le altre cose. Va bene, sentiamo chi c'è, dai, velocemente, Telegram, partiamo da qua.
Buongiorno schifosi.
Oh, buongiorno.
Io grazie a voi ho scoperto Francesco Costa, ho letto i libri e secondo me lo spiega benissimo. Secondo me chiamare subito Francesco.
Beh, credo che sia impegnato Francesco con la diretta che sta facendo sul Costa.
Ragazzi, io per non pensare a queste elezioni americane mi piacerebbe ascoltare un pezzo di Bowie che si intitola I'm Afraid of Americans.
Bene, beh, bello, quello lo ascoltiamo.
Lo eseguiremo live.
Lo faremo fare a Francesco Costa, live.
Buongiorno ragazzi, vince Trump perché i Dem non hanno saputo proprio cogliere il disagio. Non hanno saputo proprio cogliere i problemi e le emergenze che ci sono in America. Non sono riusciti ad intervenire. E vince Trump.
Aspetta, oppure un'altra...
Vince la paura... vince la povertà.
Oppure un'altra interpretazione è che Trump è stato più bravo, tra virgolette, a comunicare,
a veicolare
nel modo che secondo me è un modo infame, però modo che evidentemente è piaciuto quelle che sono le proiezioni del futuro.
È molto più semplice fare discorsi populisti e iniziare a dire gli immigrati si mangiano i topi ai gatti, rispetto che a vince anche per quello.
Ma no, ma quella è una cazzata colorita stupida.
Però
in realtà vince su
altro. Ma molta gente ci crede. Che cosa si
cerca? Perché io penso che la percentuale di persone che si convincano definitivamente a votare perché mangiano i topi e i gatti non sia così maggiore rispetto a... È come in Italia, alcune cazzate che vengono dette non sono neanche appoggiate da chi vota
io
per dire Salvini.
Tra l'altro fare una politica populista sia molto più semplice che fare dei discorsi.
Aspetta, ce lo faremo spiegare perché più tardi avremo in Gagarin Andrea Bonucci, grandissimo esperto di elezioni americane, il quale sarà qui in studio con noi e ci spiegherà Da dove vengono questi voti di Trump? La mia convinzione è che vengano un po' da tutte le parti. Cioè, ci sono quelli che credono che con
un voto repubblicano, prima un ascoltatore ha detto una cosa importante, che
non
noi
solo
meno.
Però non
noi
solo.
Siamo molto più spacchettati, no? E io dico quello che noi spesso critichiamo, fortunatamente
Schwarzenegger
in Italia
non l'ha votato, Schwarzenegger non l'ha votato, Dick Cheney non l'ha votato, sono lui. Repubblicani doc,
sì,
quindi
sì,
dire,
però dico,
non è che è un voto solo dei repubblicani,
è come accade da noi,
c'è
no?
Anche gente, come dice Maurizio, non saranno tutti, però c'è anche gente,
no, però
che
la percentuale
che incide quel
di
tipo
più
di propaganda
è come quando da noi esplode il 5 Stelle e poi Lega,
scusa, ma noi quando ci abbiamo Lega e altri partiti, ma principalmente la Lega l'ha fatto, Fratelli d'Italia, che dicono no, basta, fermeremo questa ondata, la sostituzione etnica, quello non gioca un ruolo,
sì,
secondo te,
è
certo che gioca un
ruolo,
ruolo.
E non è solo...
c'entrano e come
ragazzi,
i cani e i gatti, assolutamente
500.000 voti, per cui sono discorsi populisti che fanno comodo al
poi
popolo.
Non c'è solo quello, cioè, c'è anche
quello,
chi l'ha votato per altri motivi
in questo periodo però di incertezza e paura dei candidati che ti dicono delle frasi così, ti danno l'idea che tu che possano
apro
controllare
Facebook,
la situazione. Mi sembra, cioè,
allora trovo tra i miei amici di Facebook, per capire, no? Allora, una persona, non dico il nome perché non serve a niente, che scrive: vince il male minore, sono contento perché potremo tornare a sperare, stop guerre e obblighi.
Capito?
Questo è
io lo vedrò.
Questo pure è una, no,
sono
però questa è una
vederlo.
Delle motivazioni che dicevate
stop,
voi due,
guerre,
cioè,
e obblighi, questa è la
non
cosa
ha
che
parlato
penso.
Di ideologia, per esempio, per niente, cioè ha detto un'altra cosa, quindi appunto.
Capito? Cioè, stop guerre e obblighi, evidentemente a parte dell'elettorato americano, perché
attecchisce questo
hanno pensato che potesse essere così.
Agli obblighi,
scusate, questa è anche la seconda sconfitta di una candidata alle elezioni presidenziali donna, perché prima della Harris c'era la Clinton, quindi
c'è qualcuno che ha sostenuto, secondo me non senza ragione, Martina, è sessismo o non è sessismo, cioè qualcuno ha sostenuto che probabilmente incide anche il fatto che gli americani gli americani non pensano che il paese sia pronto
donna.
Per una presidente donna,
soprattutto in un momento così delicato, cioè io credo che loro dicono vabbè, adesso serve il maschio alfa, serve chi ha il pugno di ferro per gestire tutte le situazioni internazionali, basta, Trump ha diciamo promesso delle cose, e secondo me anche questo è un fattore che incide, cioè io credo che siano tanti, non sia solo quello ideologico, non sia, ma siano tante cose che in questo periodo comunque fanno pensare che
non
che
si
quella
può sperare,
cosa
manco che crepi, che il vice è pure peggio.
Ah sì, infatti chi ti pensa andrebbe lui al potere. Dunque il paragone con il nostro governo è insostenibile, Trump fa danni in tutto il mondo, il nostro fa danni solo da noi. Poi sentiamo ancora, vai.
Scusate, ma in America il popolo americano conta poco per eleggere il presidente, sono i grandi elettori che lo eleggono.
Non è che conta poco, il voto è espresso dal popolo, poi non è su base diciamo così degli Stati Uniti, ma è su base di ogni singolo Stato, cioè ogni singolo Stato esprime un tot numero di grandi elettori che immaginate siano come un punteggio praticamente, no? Quindi, che è in base a quanto lo Stato è popoloso, cioè quindi ci sono degli Stati anche più grandi territorialmente che esprimono pochissimi grandi elettori, per esempio 2 o 3, e altri che invece ne esprimono 20, 25 perché sono più popolosi, no? Quindi chiaramente la battaglia non è vinta, è come fosse un gioco un po' tipo Risico, no? Non è vinta sulla base del numero totale dei voti dati, anzi ci sono dei presidenti che hanno dei candidati che hanno perso le elezioni pur essendo stati più votati dell'altro candidato, ma è giocata su chi fa più
stati
punti,
conquistati.
Chi fa più punti in base a questo sistema di punteggio che vi dicevo, bisogna raggiungere quota 270, perché se arrivi a 270 sei irraggiungibile dall'altro, chiaramente sarebbe la maggioranza diciamo dei due, questo è il punto e il discorso. Laura scrive che risveglio amaro, aumento dei dazi non è una guerra, scrive Max, poi Trump è il super saiyan dei Berlusca, ci scrive qualcun altro, poi sentiamo ancora chi c'è.
Living in America, America.
Allora ci state suggerendo delle canzoni interessanti stamattina, una playlist a tema, adesso la mettiamo insieme, ci sono già due o tre cose che ho visto dei vostri messaggi molto molto interessanti, quindi adesso ci proviamo.
Radio Rock Podcast.
Benissimo, allora i Linkin Park con la loro Over Each Other, due settimane che l'ascoltiamo, un nuovo singolo estratto dal nuovo lavoro dei Linkin Park che ritornano. Intanto qua siamo, devo dire, abbastanza sommersi di domande e di osservazioni da fare insieme al dottore Roberto Gol di Studio Gol sulle elezioni americane, naturalmente, no?
Quindi, è inviato, Promotion.
Bene, si allora trova a Washington. Si trova, sì, credo, in Virginia questa mattina. Pensa, ieri sera siamo andati a mangiare una pizza con il dottor Cole e poi ho dovuto scappare perché ho dovuto prendere subito l'aereo per andare in America.
Buongiorno,
dottore Roberto,
Roby.
Buongiorno.
Buongiorno, pure buongiorno. Ieri, però Mauri ci ha dato buca.
Infatti, Mauri ci ha dato buca.
È stata l'ultima occasione, te lo dico.
Vabbè, ma lui ieri ha avuto l'ultima chance e l'ha già stata via. Anche perché, tra le altre cose, era quotato proprio zero, praticamente, che non venisse manco ieri, Maurizio. Quindi,
beh sì, nel senso che se non me lo dite è un po' difficile, insomma, che io riesca a percepire.
Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Ieri, mentre stava facendo le registrazioni dei Just for Fun, gli ho detto Maurizio, noi si va col dottor Cole, me ne frega un cazzo, non me ne manco me ne disse cose, me ne ha sputato per terra, ha bestemmiato, parla due tre bestemmie,
due tre bestemmie,
è tutto quanto
cosa, no?
Sulle bobine,
sulle bobine, mo questo le sentirai.
Questo è vero,
non è vero, noi attacchiamo sempre Mauri, però un po' di par condicio, dato che poi si parla di elezioni. Pure Ale, dico io, che mi dice, io se non viene Paolino non mi presento a cena con voi.
Sì, fatto così.
Io ho un debole, quindi scusate, ma
è un rapporto d'amore odio, diciamo così. Senti, allora, caro dottore Roberto, ci sono parecchie domande qui per te, te le faccio?
No. Ma io vorrei intanto lanciare un messaggio di speranza data questa situazione americana.
Vai, sentiamo.
Le elezioni non vanno proprio come desideriamo noi, quantomeno possiamo, insomma, essere felici del fatto che la nostra Roma ci dà soddisfazioni. Quindi
sì, meno male, va.
Guardiamo lì e con un po' di ottimismo.
Allora,
almeno quello, Roby.
Allora, ci sono diverse domande, caro Roberto, sulle questioni odontoiatriche, poi anche diverse domande sulle questioni della S Roma. Non lo so quale ti conviene rispondere, sinceramente, in questo momento.
Roberto Colle,
fai un po' te, caro dottor Colle.
Io farei scegliere a Martina, dato che almeno da queste parti le donne hanno un valore, cosa che mi pare che negli Stati Uniti non.
Allora,
nel mondo non sia possibile.
Allora, c'è Marco che scrive: dottor Cole, cosa ne pensa della recente prestazione della S Roma in campionato? Quali sono i punti di forza e le aree in cui la squadra deve migliorare, secondo lei?
Hai fatto scegliere a Marco perché sapevi che io stavo per chiedere delle lezioni.
Marco l'ha domandato. Quindi,
bravo, Marco.
Marco, vai.
Ma come direbbe Juric, la prestazione è stata fantastica. La Roma ha giocato benissimo. Sì. E come direbbe qualcun altro, lo vedo bene in questo momento, Juric sulla prima pagina, sul frontespizio del talismano della felicità di Ada Boni.
Sì.
Quello col bel bicchierino in mano.
Fa molto ridere quella roba lì,
Sì, bellissimo.
Fa di molto ridere. Per quanto riguarda l'area da migliorare, io direi, oserei dire nessuna, ma se proprio dobbiamo toccare da qualche parte, io direi le fasce, non i fasci, le fasce laterali. Il centrocampo, la difesa e l'attacco, niente di più, però.
Bene, la ricciola. O la ricciola, chissà.
La ricciola.
Allora, intanto c'è qualcun altro che scrive, Elena, che ci scrive: ciao dottor Cole, qual è la sua opinione sull'acquisto di Paolo Dybala? Pensa che possa fare la differenza per la S Roma in questa stagione?
Penso che in questa stagione Paolo Dybala possa fare la differenza spandosi in casa, perché pare chiaro che non abbia alcun desiderio di continuare a giocare con la Roma.
Bene.
Ma non sta ancora con la Roma, infatti, Dybala.
Attenzione alla domanda.
In realtà.
Allora, salve dottor Cole, come vede il futuro dell'S Roma sotto la guida di José Mourinho? Questa è un po' datata come domanda, diciamo, un po'.
Benissimo, io sono contento dell'arrivo di Mourinho, pare che inizi a gennaio. Ottimo, c'è la speranza
forse. Ieri girava la voce che avremmo preso Allegri. Forse magari tornerà José Mourinho, chissà, dal Fenerbahce tornerà.
Antipatico Allegri.
Tornerà alla Roma. Ti sta antipatico? Non è simpatico. Però l'allenatore deve essere vincente, tendenzialmente, non deve essere simpatico.
Invece mi sta simpatico quello toscano che va in tuta, come si chiama?
Quello
che sta simpaticissimo.
Bene, allora, stai dicendo, scusa Roberto, ti ho interrotto?
No, dicevo che dato che i rapporti tra José Mourinho e la società, quello che resta della società di Roma, sono ottimi, io sì. credo che sia alta la probabilità che 2 gennaio...
Allora, sì, Giulia, sì, Giulia sì. scrive, dottore Gol, mio figlio ha 7 anni ed ha ancora 7 anni diversi denti da latte. Quando dovrei preoccuparmi se non li ha ancora persi e quali sono i segnali di eventuali problemi? È molto molto preoccupata questa nostra amica Giulia.
Ma perché ancora ti occupi di tuo figlio?
Ah sì, questo è vero.
Ma se ti andi, sei autonomo indipendente, chiamerà lui in studio e farà questo.
Lavorare, portare
poi
i soldi a casa.
A lavorare, sti esatto. bambini.
Ecco. Altro potrebbe andare a lavorare, potrebbe poi pagare le terapie da effettuare qua e a quel punto avrebbe detto fammi domande. Io sono buono e rispondo comunque a tuo figlio e non a te.
Chiaro.
E dico che a 7 anni mi pare abbastanza normale che tu abbia quasi tutti i denti da latte, devi aspettare almeno 12-13 per cambiarli.
Ma vero?
No.
Ma dai, davvero?
Io sì, scusa, hai memoria del tuo passato, Emilio?
Io ce l'ho ancora i denti da latte, allora che vogliamo fare?
Forse
allora, il filo interdentale, prima o dopo aver visto la partita dell'S-Roma? Vabbè, ragazzi.
Durante. Guarda, se lo passi al posto della, diciamo, del perizoma, anche durante la partita.
Ma io, ma mi spieghi perché questo è però un problema grosso legato all'attualità dell'intelligenza artificiale, eh? Cioè, hanno fatto grossi passi avanti, però avevo chiesto prima a Microsoft Copilot, no? Di farmi delle domande sulla Roma e ha fatto una domanda su Mourinho, poi l'ho chiesto a ChatGPT e mi dice secondo lei l'arrivo di un top player come Lukaku può portare la Roma ai livelli dei grandi d'Europa?
Fermi un anno fa, dai, un anno e mezzo
che cazzo fate ragazzi, veloci su e implementate queste intelligenze artificiali.
Pensa, lo sai una cosa, pure mio padre sosteneva che ci fossero problemi con l'intelligenza artificiale, tanto che sosteneva che all'epoca di Gesù in realtà sì. l'intelligenza artificiale gli avesse detto vai in Transnistria e invece andava fino in Transjordania.
Questo è il navigatore,
cambia tutto.
È il navigatore, diciamo, è il navigatore dell'epoca. Senti, va bene, intanto c'è vabbè, quest'ultimo ce lo teniamo per la prossima volta, questo di Giulio ce lo teniamo per la prossima volta, il messaggio
ci sarà una prossima volta.
Sì, ci sarà una prossima volta,
dai,
perché,
sì,
insomma,
dai, chiudiamo sto collegamento.
Ragazzi, dai calmo, Maurizio, stai calmo, dobbiamo parlare di musica.
Abbiamo cose importanti da
dobbiamo
dire,
parlare di insomma, guarda, se dobbiamo parlare di Trump, riesco a parlare con il dottor Cola, sinceramente, guarda, medi primo di meno.
Stanno lì,
medi primo di meno.
Spiegate che c'è Maurizio oggi con voi?
Non lo so, ragazzi, non lo so.
Avevamo detto basta.
Avevamo detto basta, invece purtroppo sei insinuato. Allora, cosa ascoltiamo, caro dottore Roberto?
A proposito di Gesù e Giuda, Judas Priest, Living After Midnight.
Bellissimo, molto buona, molto molto buona. Intanto, caro dottore Roberto, ricordo che lo Studio Call si trova in Piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com, 06789346, numero di telefono, WhatsApp al 334-840-7923. Grazie Roberto, alla prossima.
Ciao.
Radio Rock Podcast.
Everybody wants to rule the world, sicuramente Donald Trump, ecco. Intanto Fox News annuncia, Fox News sapete è il canale più vicino alla destra, diciamo il più vicino a Trump, annuncia la vittoria del candidato Donald J. Trump alla presidenza e quindi diventerà il 47esimo presidente degli Stati Uniti, anche se lui era stato anche il 45esimo, io non so bene come fanno questi calcoli in realtà. Comunque scrive una cosa molto interessante Fulvio Giuliani, giornalista su Instagram, e scrive questo: la vittoria che si sta profilando per Donald Trump è una vittoria schiacciante, indiscutibile. L'ex presidente degli Stati Uniti d'America si appresta a tornare nello studio ovale della Casa Bianca dopo aver sostanzialmente travolto la candidata democratica Kamala Harris. Inutile girare intorno alla realtà dei numeri, indolare la pillola, cercare letture più o meno fantasiose. L'America ha scelto in modo nettissimo, senti Mauri, la visione, senti questa, la visione di se stessa proposta da Donald Trump e dal grandissimo elettore Elon Musk, quella del ritorno alla potenza americana senza se e senza ma, e poi i grandi temi, a cominciare da uno che noi europei abbiamo considerato relativamente durante la campagna elettorale, la chiusura delle frontiere agli immigrati, sì, senza spaventarsi di usare termini che da noi sarebbero esplosivi quali deportazione. A seguire l'economia, i democratici, incredibile a dirsi, pagano anche su questo fronte e in particolare noi italiani proprio non riusciamo a capire se le bandiere, se avessimo i fondamentali economici statunitensi metteremmo le bandiere alle finestre, l'amministrazione uscente non è riuscita a capitalizzarli, anzi è stata punita nelle urne. La paura ha giocato un ruolo decisivo e sembra proprio aver trionfato la paura incarnata da Donald Trump e non di Donald Trump. Cioè, capito?
Ha vinto
la paura che Trump incarnava prima, e non di lui. Per le cancellerie europee, con la sola esclusione di peso molto relativo dell'Ungheria, si apre una fase di incredibile incertezza e delicatezza. Cosa accadrà adesso con l'Ucraina? Quale sarà l'atteggiamento di Trump con Putin e la sua folle guerra di aggressione? Come si rivolgerà alla Cina? Quali saranno i primi messaggi rivolti agli alleati europei, mai considerati nella sua prima presidenza e tantomeno durante la campagna elettorale? I sondaggisti avevano garantito una corsa all'ultima scheda, ma il vero tema non è solo il tracollo di una candidatura che non è riuscita a tamponare la gigantesca falla apertasi nel fronte democratico col decadimento di Biden, ma una visione dell'America e del mondo che si scopre drammaticamente minoritaria. Quindi purtroppo la situazione è questa. Adesso
sembra chiara.
È atteso a Palm Beach in Florida la diciamo così roccaforte di Trump. Ci sono un po' dappertutto le telecamere, poi un po' su tutte le reti televisive, le telecamere che stanno girando nel quartier generale di Trump per cercare di essere i primi, insomma, comunque a mandare in onda il momento in cui salirà sul palco, che pare che sia abbastanza vicino, molto vicino, quindi parlerà alla popolazione. Dunque, belli i tempi di Clinton, ci scrive Enrico, poi sentiamo ancora, vai.
Ma Martina è stata riammessa giustamente al The Rock Show nonostante le sue posizioni sull'omeopatia, perché tanto hanno elettro Trump, quindi c'è sempre di peggio.
Esatto, adesso ci dobbiamo concentrare
su...
No, Martina ha dovuto firmare una carta,
sì,
veramente
una carta.
Ha ammesso che era tutta una cazzata quella che sosteneva.
Sì,
Meloni in Italia, Trump in America. A me verrebbe da ascoltare The End is the Beginning and The Beginning is the End degli Smashing Pumpkins. Quelli che pensano che Trump sia meno guerrafondaio, cosa hanno capito? Ritirare le truppe da guerra che non gli interessano per rovinare del tutto già i fragili equilibri, e poi cosa credono che succederà in Europa per una guerra sui confini ucraini e Israele che colonizza e massacra e mette in fuga milioni di persone non israeliane? Sentiamo ancora, vai.
Che poi le paure, le preoccupazioni ci sono state anche in Italia quando è stata eletta la Meloni, no? E invece, come si sguazza nell'oro dopo questi anni, si sta benissimo.
Bene,
eri sarcastico.
Allora, si può dire che il popolo americano ha il timore che una presidente possa far bene ed evita di eleggere una donna? Si può dire, secondo me. Si può dire che ci sono donne che purtroppo non sostengono un evento epocale di questa portata? Si può dire anche questo, perché anche questo è vero. Sono curioso di leggere le scelte di voto dell'elettorato femminile. Sentiamo ancora.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Martina.
Buongiorno.
Ma una cosa prendiamola con filosofia: almeno dopo che ha fatto sto mandato non si può più ripresentare.
L'unica,
e diciamo che
sperando
sparirà
che
dalle
elezioni.
Dai, vediamola così.
Aspetta,
speriamo che non sia la fine, cioè la fine non solo per lui,
Vance è peggio.
Aspetta, c'è sempre la possibilità che lui da presidente cambi la Costituzione americana e si faccia rileggere ancora a questo punto, o che diventi dittatore.
Però diciamo che in proiezione d'età potrebbe succedere quello che è successo al povero Biden, cioè cominciare a perdere proprio i colpi gravemente. Però il vicepresidente,
sì, perché tra tutte le altre cose poi non
J.D.
ne abbiamo,
Vance,
non ne abbiamo parlato, stiamo leggendo comunque, stanno leggendo ma insomma avremo la guida del mondo un ottantenne sostanzialmente, e quindi
prima rispetto a quella cosa che è stata detta sul voto femminile eccetera, e sì, però in questo caso io credo che una donna che vota è esattamente come un uomo che vota, cioè lì è il pensiero dell'ideologia politica di paura eccetera.
Beh,
quindi
però,
conta,
scusa,
poco
Martina,
il sostegno,
bisogna vedere anche le politiche che si propongono.
Ma guarda che le donne che votano Trump o la Meloni eccetera sono d'accordo con quello che dicono.
Sì, appunto, ma a me fa effetto che delle donne possono essere d'accordo su ritoccare la 190, cioè proteggo io, l'utero è mio, insomma,
assolutamente sì, però
194,
cioè, assolutamente
194.
Sì, come quando
allora,
vedi il delegato, cioè il,
come
so,
fa
il
essere
rappresentante
una
nero della Lega.
Vittoria nettissima, scrive Anna, se fino all'ultimo stavano testa a testa, metà degli elettori mancano. No ragazzi, Anna, qui tra poco Trump sta salendo sul palco.
Ma non solo, non sono mai stati testa a testa, eh.
Allora, è nettissima proprio perché si pensava a un testa a testa molto più forte, cioè si pensava che si sarebbe arrivati a riconteggiare il singolo voto.
Era una proiezione.
Qua parliamo di una vittoria netta, ed è nettissima proprio perché non sembrava dover essere netta, capito? Questo è il tema. Ci fermiamo un secondo, torniamo fra poco con gli Stone Temple Pilots.
Radio Rock Podcast.
Wunderorza con Rain. Intanto anche la NBC annuncia Donald Trump come nuovo presidente. Si attende a breve il discorso di Trump in Florida, mentre arrivano notizie che dicono che Kamala Harris non parlerà stasera. Quindi evidentemente vuole aspettare per fare il...
Sì. Aspettare 24 ore per avere le idee un po' più lucide, anche perché magari, che ne so, si profila 270
per capire meglio, certo.
Se il distacco fosse grosso, c'ha senso fare un discorso di ripartenza su altre basi. Se invece magari il distacco è di, che ne so, 15 punti, potrebbe essere un altro. Anche sta corsa al commento immediato, no? No.
Dunque, tra l'altro, ragazzi, mancano pochi stadi ancora da assegnare, ma in quasi tutti ed è avanti Trump. In Arizona è avanti Trump, l'Arizona dà 11 punti, diciamo così, 11 grandi elettori. Il Nevada ne dà 6, è avanti comunque Trump. Molto importante quello che accadrà anche in Wisconsin e Minnesota. In Wisconsin è avanti Trump abbastanza, quindi insomma, però sono vicini, ancora non sono stati assegnati. Il Minnesota dà 10, danno entrambi 10 grandi elettori. Il Minnesota invece è avanti Kamala Harris, ma insomma potrebbe, anzi quasi sicuramente non basterà. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600.
Sicuramente vai. La vittoria di Trump non è una buona notizia per il mondo. Spero solo che magari, essendo un personaggio così divisivo e una specie di cattivo assoluto, possa aiutare magari anche qua in Italia, da noi, a disaffrancarci dalla classica sudditanza che abbiamo per gli States.
La vedo molto, molto complicata.
La classe politica che governa, fa l'occhiolino lì.
Va bene, sentiamo ancora, vai.
Anche American Idiot la vedrei bene.
Sì. Ok, allora, Forti Soundgarden, plagio. Nel gruppo QAnon, quello che fece l'assalto al congresso, intervistarono una persona che ne faceva parte e disse in diretta a un giornalista che l'intervistava che credeva che lui, il giornalista in questione, bevesse sangue, come molti del Partito Democratico. Sì, però adesso QAnon è inquietante, è impressionante, però non è che possiamo pensare che tutti quelli che hanno votato Trump facciano parte di QAnon. No. C'è anche quella realtà lì,
c'è,
però insomma,
quello,
ed è inquietante, ed è terribile, ed è una roba, però...
Ma è anche la parte che tu non, sulla quale tu non puoi lavorare.
Che usassero, cioè, i bambini per estrarre l'adenocromo.
Non ci puoi lavorare, sono dei folli che tu non riporterai mai, come dire, mi ti consigli se sei un democratico, no? Mentre tutta quella fetta di indecisi, che poi è quello che accade in tutti i posti del mondo, è quella che decide un certo tipo di risultato, è in realtà quella che vota a seconda di un sentire legato agli ultimi anni. Sì. Allora, su quelli, in realtà, in previsione futura, potresti lavorare.
Evidentemente questa è anche come tutte le volte in cui non si... rielegge, diciamo così, il partito uscente, è anche una bocciatura nei confronti della, evidentemente, del governo Biden. Gli altri singoli erano simil Linkin Park, questa pare Taylor Swift, ci scrive qualcuno rispetto a Over Each Other dei Linkin Park. Che frustrazione di squadra. 7:44 di mattina, dottor Cole, ragazzi, mettiamo un po' di musica. Allora, vediamo un po'. Hotel California, va bene. Vorrei farvi sapere che la mia amica Sarah Connor non è molto felice per il vostro utilizzo smodato della AI e sta lanciando una petizione online, così per farvelo sapere. Have a nice day. Poi, buongiorno Radio Rock, oggi è il mio compleanno, mi piacerebbe ascoltare 39 dei Queen, perlomeno per addolcire la ricerca parcheggio in zona Teatro 7, Utopia, e dal risveglio trampiano. Vi voglio
viene
bene.
Sgonfiarla la mano.
Allora, non si può considerare, allora, non è che pensiamo che Trump sia meno guerrafondaio. Trump ha già governato l'America e ci sono state meno guerre, che non è vera questa cosa qua, no, e continuano a ribadirla. Vabbè, comunque,
evidentemente certe cose hanno proprio preso, cioè sono state innestate proprio bene.
Non si può considerare un elettore dipendente dal sesso e allo stesso modo un candidato indipendentemente dal sesso, ci scrivono. Se il centrodestra è riuscito a rivincere in Liguria dopo quanto è accaduto, onestamente il risultato delle presidenziali americane purtroppo non mi sorprende. Un saluto al nostro amico Davide da Genova. Quindi si può, stamattina sento toni polemici. Io non posso certo dire di essere contento di ciccio pasticcio arancione Trump. Invece no, è bellissimo sul post, qualcuno mi mandava, vedevo su Facebook uno screenshot e praticamente traducevano, non so perché, hanno tradotto, sai quando ti fai il traduttore, clicchi, viene tutta la pagina tradotta in italiano. Sì. E vabbè, Kamala Harris, la traduceva Camilla Harris, Invece Donald Trump lo traduceva Paperino. Adesso mi... no, c'era un nome strano.
Sì, Donald Duck. No, è Donald Duck.
Donald Duck, sì, sì. E lo traduceva Paperino, qualcosa, mi ricordo. Una cosa.
Paperino trombetta.
Una cosa del genere. No, era molto divertente.
Sì, in effetti, se tu dovessi pensare a un colore per Trump, a cosa penseresti? Cioè, proprio
arancione.
All'arancione.
Arancione. Zucca, perché comunque l'ha vinto? Perché è il periodo delle zucche. Questo.
Allora, coloro i quali penso sia un completo disastro. Non hanno visto il risultato ottenuto dalla controparte. Non voglio dire di Biden, perché avrà pure problemi a capire se e dove urina, ma democratica, guardate che il piombo e l'esplosione se finanziati dai democratici ammazzano lo stesso e non avevano la minima intenzione di desistere. Adesso vedrete vedremo tutti il pacifista,
esatto,
Trump.
No, che dicono, infatti,
in un paese guerrafondaio come gli USA, è possibile secondo voi che aver presentato un candidato donna abbia favorito Trump? Ho purtroppo questo pensiero, visto che per due volte Trump è riuscito a vincere contro due donne, cioè lui ha perso contro Biden e ha vinto contro due donne, sì. Però insomma non è cioè,
no,
strano,
potrebbe
no,
anche essere,
ma io non credo
perché non ha rivinto contro Biden,
cioè non è da scartare perché innanzitutto è subito dopo il suo mandato, quindi magari la gente era scontenta di quello, ragazzi, che aveva fatto, però il secondo,
capito, e allora dopo quattro anni
in corsa tardi, con molte meno chance e possibilità, questa è la verità.
Sì, quello sì, è vero, pure che dopo quattro anni le persone un po' si dimenticano, ma non sarebbe da escludere, soprattutto visto l'elettorato di Trump.
Buongiorno, ma secondo voi Trump farà il suo discorso della vittoria indossando un comodo completo di un caldo color
cipria?
Pesca?
No, come
no,
pesca.
Arancione.
Allora, quello che Biden è quello che è, ma di quello combinato da Biden e dove siamo finiti? Comunque lì all'americano è pessimo. Vabbè. Ormai sono alcuni anni che la sinistra in Occidente non risponde più alle esigenze della working class, non li capisce assolutamente, si adagia ancora su un'aurea intellettuale anni luce distante dalla realtà. Quello che preoccupa è che la sinistra non ha gli strumenti per controbattere al momento. Va bene. Il bello è che molti di quelli che definiscono Trump pericoloso sono gli stessi che hanno esultato quando tentarono di ammazzarlo. Complimenti. Beh, io non ho esultato. Io per esempio penso sia pericoloso, ma non ho esultato assolutamente.
No, pensa che secondo me è stato... proprio quando c'è stata quella roba lì che lui ha
fatto
uno scatto.
Sì, sicuramente quello sì, diciamo che è servito. Sentiamo,
sì, è servito.
Sentiamo ancora chi c'è. Vai Daniele, sentiamo.
Se gli americani hanno votato Trump ci starà un motivo, avranno notato che dentro al loro paese è esploso sotto Biden il fentanyl, la droga dei zombie, una cosa
per
allucinante.
Poi è colpa di Biden che è esploso il fentanyl, che poi esisteva anche, anche prima.
Buongiorno, a me fa sorridere questa cosa che quando vince qualcuno che non vi sta simpatico, non voi ma in generale, chi vota è un idiota. Sta cosa fa veramente ridere, ma fatevi il dubbio che se avete perso, idioti siete voi, e magari gli altri sono quelli che capiscono, no?
Ah beh, sì.
No, voi state sempre dalla parte del giusto.
Però io non ho parlato, Lorenzo, io non ho parlato di idiota, neanche Martina, l'ha detto Maurizio. Hai detto tu, no? Che sono
subito parlando in generale. L'atteggiamento è un po' questo, però c'ha ragione. Molto spesso. Che però è il discorso che facevamo ieri. Se siamo al bar, abbiamo diritto al voto.
Però scusa, io ho
detto, se uno
c'ha
un microfono, dovrebbe dire altre cose.
Quando l'ho detto che sono idioti?
Chiedo, non so.
Però perché
l'hai pensato?
Perché mi dici mi metti le parole in bocca che rispetto a certi argomenti
con lui, che c'entro io? Se ha detto degli idioti, ha detto degli idioti qualcuno.
Io ho detto solamente questa mattina, mi stupisco, cioè ancora riesco a stupirmi del genere umano. Posso stupirmi? Cioè, per me Trump è incandidabile, però poi se c'è chi lo vota evidentemente avrà risposto a delle esigenze.
No, poi io forse Lorenzo abbiamo detto esattamente il contrario, perché rispetto a chi ha scritto gli americani sono i soliti idioti, noi abbiamo risposto non si può generalizzare, esatto, anche all'interno dell'elettorato di Trump, perché è stato votato per motivi diversi, da persone diverse, con motivazioni diverse, perciò pur non essendo io d'accordo, non è quello secondo me, che cazzo di analisi
viene smentito anche un altro dato,
che analisi è?
Che i famosi endorsement che negli Stati Uniti vengono interpretati sempre come dice Taylor Swift avrebbe dovuto spostare, non sposta
niente, ma quello si sapeva già.
Però è vero pure che se uno esprime un'opinione, anche perché esprime la propria opinione, poi non abbiamo detto idioti, però ci sta pure uno dice ma no, non sono contenta di questa cosa.
Vabbè, essere contenta è un discorso, dare gli idioti a un intero elettorato, mezza popolazione americana, è diversa. Radio Rock Podcast. Allora sentiamo le prime parole, vai, del presidente salito sul palco. Vediamo come inizierà il discorso. Qualcuno vorrebbe che iniziasse con libidine, doppia libidine, libidine.
Ma sì, ci starebbe benissimo.
Lo fa.
Allora, inizierà con che cosa questo discorso?
Comunque è tutto arancione lui ormai, anche in faccia è arancione.
Questo è quello pericoloso.
Ecco. Adesso, guarda che fa, c'ha uno sguardo un po' mussoliniano.
Ragazzo, ragazzi, cioè,
No, con questo mento alzato così, no?
Sì.
Non voglio, perché sembrerebbe veramente un discorso lombrosiano e me ne vergogno un po'. Ma io guardandolo, cioè, noi abbiamo preso per culo Biden perché era un po' in defiance. A lui sembra un filo Minus Abens, proprio nella modalità che
tutti i dittatori hanno questo aspetto un po' grottesco, se ci fai caso.
Sembra maschere.
Sentiamo, colleghiamoci con Donald Trump.
Sembra un po' la caricatura.
Vediamo
di
cosa
se
vuole
stesso,
dire. Fallo parlare, Maurizio, se non lo fai parlare. Dai, fatelo parlare. Vai, Donald.
Sul
palco. No, non sta a casa, una canzone, sta aspettando, vuole godersi il momento, che ne so.
Former President Trump, obviously waiting for the Greenwood song to end.
Ah, deve finire la canzone prima, se no non. Johnson, ecco. Ecco, inizia. Sentiamo.
Vabbè.
Ne vedremo delle belle.
USA urlano.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this.
Va bene.
Che questa sera abbiamo raggiunto un traguardo incredibile. Guardate quello che è successo. Questo è storia, signore e signori. Ma è una vittoria politica la nostra. Il nostro paese non ha mai visto qualcosa di simile. Quindi ci tengo a ringraziare il popolo americano per questo grande onore di cui abbiamo omaggiato. 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Io lotterò per voi, per le vostre famiglie, per il vostro futuro, ogni singolo giorno che sarò in carica e con ogni respiro del mio corpo. Non mi adagerò sugli allori, non mi riposerò assolutamente, nemmeno un momento. Voi meritate, noi meritiamo questo trattamento. Questo sarà veramente l'età dell'oro dell'America, la Golden Age dell'America. Questa è una mia grande promessa che vi faccio. È una vittoria fantastica, magnifica per il paese americano, per l'America. L'idea è quella di rendere di nuovo grande l'America. Make America great again. Questo l'abbiamo visto con il successo, la Carolina del Nord, con i paesi in bilico, con la Georgia, la Pennsylvania, il Wisconsin. Ora vediamo Michigan, Nevada, ma anche Alaska e via dicendo. Aspettiamo gli altri risultati e parliamo di 315 voti elettorali.
Ma
come le vogliamo chiamare reti o network, abbiamo imboccato la strada giusta. Non c'era nessun altro percorso per arrivare alla vittoria, abbiamo imboccato la strada giusta. E una volta che avremo il voto, vediamo che il voto è stato anche un voto popolare, è stato un grande successo anche a livello popolare, non solo dei grandi elettori. Grazie.
Thank you very much.
Grazie mille. Avere il voto popolare è stato molto bello, lo devo ammettere. È stato un grande senso di amore che proviamo questa sera, in questa grande sala, in questo spazio enorme, con delle persone incredibili che sono qui di fianco a me. Queste persone sono state fondamentali con il loro impegno indefesso, hanno fatto questo viaggio con me e vi renderemo fieri, orgogliosi, vi renderemo felici e spero che un giorno possiate guardarvi indietro e vediate questi momenti importanti della mia vita, quando avete votato per questo gruppo di persone qui dietro il presidente, delle persone fantastiche.
L'America ci ha dato un qualcosa senza precedenti, un mandato estremamente potente ed efficace. Noi dobbiamo riprendere il controllo del Senato, lo abbiamo fatto. In questa lotta anche a Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, la grande Commonwealth della Pennsylvania, con questo mega movimento che abbiamo avviato tutti assieme.
Va bene, era MAGA movement. Va bene, comunque, senti, il discorso di Trump, niente di sorprendente fino adesso, insomma, classico discorso d'accettazione della... Poi vedremo cos'altro dirà magari nei prossimi minuti. Intanto ci fermiamo per la pubblicità, torniamo con gli Smashing Pumpkins fra pochissimo e con Trump eletto nuovo presidente degli Stati Uniti.
Radio Rock Podcast.
Black Keys con Stay in Your Grave, la nuova dei Black Keys insieme ad Alice Cooper, inedito incluso nella riedizione dell'ultimo Ohio Players, disponibile dal 15 di questo mese, con la partecipazione in studio alla voce di Alice Cooper. Intervento di Trump, niente di che, stiamo un po' seguendo, non ha detto cose particolarmente sorprendenti. Riferimento alla questione migratoria, che evidentemente sarà centrale nella campagna elettorale, quindi bloccheremo, non faremo entrare chiunque voglia entrare negli Stati Uniti, bloccheremo le frontiere, eccetera. E commentavamo fuori onda che poi, se ci pensate, no? Paradossalmente, perché è quasi un paradosso, ma se uno ci entra bene dentro forse non lo è, il meccanismo qual è? Che se tu stai bene e c'hai i soldi e sei benestante, non dico ricco ma benestante, te ne frega anche relativamente del fatto che possano arrivare delle persone. Dov'è che fa presa, ripeto, paradossalmente, questo tema, Maurizio, dell'immigrazione da controllare proprio con le fasce più povere, sì, più certo, deboli, per la roba
che pagano il conto del disagio quotidiano,
si sentono esatto, anche minacciate da questa cosa, cioè,
no, percepiscono come una cosa che però paradossalmente in molti casi, vedi il caso della popolazione latina in America, sono quelli
che poi vengono emarginati,
che erano arrivati loro così,
in quel senso,
per la nota teoria del treno, io questa teoria che ho così creato anni fa andando a vedere magari Formula 1, prendendo un treno a stazione di Milano per arrivare a Monza, il treno era stracolmo di gente, ragazzi, potete capire che... E quando tu stai sotto sei fuori dal treno e devi entrare, qual è la tua tendenza? È quella di dire dai, fatemi entrare, lo spazietto lo trovi, per me, mi faccio piccolo, lo spazietto lo trovate, no? Siamo in due, ma insomma c'entriamo, no? Si aprono le porte, tu entri, ti ficchi dentro, no? Poi si chiudono le porte e si arriva alla fermata dopo. Alla fermata dopo tu stai dentro al treno, certo, e cambia completamente il tuo atteggiamento.
Sì,
il tuo atteggiamento ti metti molto più largo
e dici, rispetto
troppi. Guardate, siamo troppi, non riusciamo a entrare. Quindi questo è un atteggiamento proprio umano, cioè ci sono delle persone che sono entrate negli Stati Uniti, così come in Italia, che sono arrivate e che sono paradossalmente poi le prime, non tutte ovviamente, ma sono tra le prime a dire no, basta.
Sì, stop.
Ma come basta? Tu sei entrato così, esatto, e basta, perché esatto, ho paura che venga a essere minacciata quello che ho costruito, diciamo così, no? Certo. E questa cosa è molto molto
importante. I miei privilegi. A proposito di donne candidate, io vi segnalo che in Umbria il capoluogo è stato conteso tra due donne,
sì,
destra e sinistra,
anche la regione se non sbaglio,
e poi vi segnalo che la regione verrà contesa di nuovo tra due donne,
sì,
e dico anche che in Umbria vincono le donne ormai da oltre 20 anni.
No, lo segnala
alla presidenza della regione.
Però l'Umbria non si può paragonare all'America.
Guarda che si deve paragonare all'America.
C'è il detto.
L'Umbria è l'America d'Italia.
Pennsylvania.
Anzi, ti posso dire una cosa: è l'America che è l'Umbria degli Stati Uniti.
È vero, hai ragione, è la Carolina.
No, giustamente lui vuole dire questo per dire, caro Marco, hai ragione, per dire che gli Umbri stanno avanti, ragazzi.
Ragazzi,
questo
abbiamo un presidente del Consiglio che è donna, molto domanda in Umbria.
Allora, buongiorno, Musk finanziava la campagna di Trump con 49 milioni di dollari al mese. Chissà cosa vorrà in cambio. Poi sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, ragazzuoli, io non penso che gli americani sono un popolo idioti o viceversa, quello che...
Io penso che secondo me lei sono andati a fare scelta meno peggio. Boh, non c'è visto niente, tanto penso che lì
sì.
È come in Italia, che
pensiero. Sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Complicate, vai. Queste votazioni americane come al solito, però. Qui si fa tutto quanto per interessi personali, è ovvio, e gli americani sono maestri in questo, quindi chi ha votato Trump, chi è che ha dato un peso fondamentale all'elezione di Trump, lo ha fatto perché ha degli interessi, perché in fondo è questo che muove il mondo.
Sì, vabbè, poi ci stanno gli interessi da una parte e dall'altra, ci stanno anche quelli che però lo pensano, pensano che il loro interesse sia meglio rappresentato da uno come
lui
Trump.
Poi ha fatto delle promesse e adesso vedranno, no, se saranno mantenute queste
lo
promesse.
Vedremo,
tra l'altro qualcuno scrive: dare degli di odio ai votanti di oggi significa non rendersi conto che sono gli stessi che hanno votato 4 anni
fa.
E leggendo Biden hanno sbattuto la testa tutti quanti? Non credo proprio. No. Vai, sentiamo ancora, vai.
Inizio, tu sappi che io sono sempre dalla tua parte. Il giorno in cui te farai girare il culo e te ne andrai da quella radio, io sarò con te.
Sarà con te questo nostro amico, sarà con te, sei contento?
Sarà lì con te.
Può capitare. Dopo il Covid il mondo si sia spostato così tanto verso destra. È un caso oppure no? E se non è un caso, perché?
Bene, sentiamo ancora,
però
vai.
No, ma io sono proprio contento che ha vinto Trump. Oggi che è? Mercoledì. Due giorni la guerra sdrenata, ma magari sabato sdrenata la guerra.
Bene, allora il fentanyl comunque non è una droga ma un farmaco, che poi se ne faccia un uso diverso è un'altra storia. Trump a mio parere ha no, però è un farmaco e anche una droga, perché da dipendente
viene utilizzata come droga, però si nasce come
Trump, poi è la stessa cosa, ragazzi, droga e farmaco è uguale. A mio parere ha vinto per gli errori elettorali commessi dai democratici, chi usa meglio i media vince. Meloni docet. Dunque ci meritiamo l'estinzione, che delusione dalle donne americane, avanti fascisti ovunque nel mondo. Poi Simpson prevedevano il futuro, nessuno si ricorda di Robocop 1 e 2. Vorrei ricordare che Elon Musk ha tecnologia per creare cyborg, sembra un gioco, ma la voglia di vivere in semplicità in questo mondo sembra fuori moda per chi è al governo. Qualcun altro scrive semplicemente: Fabio, che tristezza, ha vinto il presidente della zona morta.
Sentite, poi sentite, sembra l'imperatore Palpatine in episodio 3 quando prende il potere.
Un pochino sì, vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, è un po' come quando hanno votato la Brexit, no? Alla fine chi ha votato la Brexit? Quelli che più avevano beneficiato dei fondi comunitari dell'Unione Europea, ovvero quegli stati, quei paesi, quelle nazioni più depresse del Regno Unito, che erano riuscite, grazie ai fondi dell'Unione Europea, a uscire dalla loro depressione economica.
Bene, bene, bene. Sentiamo ancora, vai, vai.
Gli Stati Uniti sono solo un'Umbria con più territorio.
Un'Umbria con Umbria. Allora, voglio vedere. Scusa, gli Stati Uniti sono un'Umbria più grande. Smentisci.
Ma senza Deruda. Senza Deruda, però.
Change my mind, Mauro. Non ho capito, scusa.
Make Puligno great again.
Bene, cioè, giusto. Allora, make esatto, Puligno great again. Ma lo sai, direttore, c'hai ragione. Lo vedo sempre. Certo, c'ho ragione. Pensai che c'hai
sia.
Lo vedo sempre che al nord i più razzisti sono quelli che vengono dal sud. E qui a Roma gli immigrati sono più razzisti con gli altri immigrati. Bravo, Emilio.
Bravo, Emilio.
Oh, poi scrive invece Claudia: Emilio ha ragione. Oh, ragazzi, così vi voglio sentire.
Dai, ragazzi.
Bravi ragazzi, vedete che cominciate a capire. Hai ragione, i miei parenti italiani votavano Trump. Esperienza diretta, la figlia del proprietario, per la figlia del proprietario erano ispanici di merda. Il padre era entrato in America nel baule di una macchina dal Canada negli anni 60. Sparissero tutti dagli USA, tutti gli messicani irregolari. Da un giorno all'altro metà delle aziende fallirebbe. Emilio ha ragione, no? Ci scrive
questa nuova rubrica, che si chiama Emilio ha ragione.
C'è qualcun altro che non c'è bisogno di fare la rubrica, perché
è
evidente.
È così,
c'è qualcun altro che mi guarda ha ragione, per caso?
Gente de Boston, siamo fatti a cuscì. Siamo gente tanto buona.
Bellissimo.
Siamo fatti a cuscì.
Radio Rock Podcast.
Noi, diaframma della rubrica Radio Rock Italia. Allora, vediamo chi c'è. Dai, 3899 106 600.
Con voi schifosi, prima hanno cacciato Mourinho, poi hanno cacciato De Rossi e poi hanno votato pure Trump.
Ti rendi conto che che roba assurda, ragazzi? Incredibile quello che sta accadendo, incredibile. Vai, sentiamo ancora.
Però
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Innanzitutto, però mi chiedevo, ma sì, è giusto che un partito, un candidato adatti il proprio programma al risultato delle elezioni? Cioè Kamala Harris, che sì, ha perso le elezioni, se ha un programma che non è stato apprezzato, lei si presenta al pubblico americano, il pubblico americano non l'ha votata, quel candidato in realtà andrebbe sostituito e servirebbe un nuovo candidato per il Partito Democratico che trovi riscontro nei bisogni della gente. Non è che il candidato cambia il proprio programma perché così alle prossime elezioni vi ho dato quello che volevate.
Io ho capito, che vuol dire questa cosa, dicendo che cambia il proprio programma?
Non ho capito, capito perché.
Probabilmente tra 4 anni ci sarà un altro candidato, non credo.
No, no, lui dice come se Kamala Harris in corsa avesse cambiato il programma perché si è reso conto che non aveva abbastanza elettori.
Che programma ha cambiato?
Non lo so, a me non risulta.
No, io non capisco perché, cioè, c'era gente che rimane sorpresa e scandalizzata, cioè il trend è quello, non solo America, cioè voglio dire, anche in Europa hanno votato Orban, le destre avanzano da tutte le parti,
eh sì,
noi abbiamo un partito di destra, quindi non è che c'è da, cioè, che pensiamo americani o un popolo di coglioni. Cioè, allora siamo in generale un po' tutti coglioni,
perché
la tendenza è quella a livello
esatto,
mondiale.
È una tendenza mondiale, quindi evidentemente insomma mi pare di poter dire che sono un po' tutti, diciamo,
la grande,
siamo un po' esatto, tutti coglioni,
no? Grande, ma infatti non era poi
è quella.
L'ho specificato, non voi, ma in generale, in generale c'è insomma questo modo di tacciare chi vince dall'altra parte, no, non voi, ma in generale proprio.
Bene, no, ma è chiarissimo, in alcuni casi è vero,
no, sì,
ragazzi, che dobbiamo fare?
È il motivo per cui poi non c'è il modo di riorganizzarsi e battere la controparte su argomenti validi.
Beh, ma è un motivo, allora, è un discorso, mi sta anche bene poter pensare che chi ha votato dall'altra parte sia un idiota, no? Il punto però è che quando il fatto di pensare che l'altro sia un idiota nasconde una severa e giusta autocritica a quello che hai sbagliato te, e allora lì c'è un problema, perché evidentemente ti concentri soltanto, vabbè, certo, e diventa un'autoassoluzione.
Sarebbe semplice.
Abbiamo perso perché tanto ci stanno quelli che votano te, che sono coglioni, quindi insomma abbiamo risolto così. Che era una cosa che, se vi ricordate, si diceva anche degli elettori di Berlusconi all'epoca, no?
Sì,
elettori
sì,
di Berlusconi sono coglioni. E giustamente qualcuno risponde: ma voi che avete fatto per cercare di arginarlo, oltre a dire il candidato della fazione a me opposta e non nominandolo per nome?
Infatti credo che comunque la divisione di responsabilità rispetto a questo sia la scelta migliore per tutto, anche dire solo perché la parte, l'opposizione non ha fatto abbastanza, sì e no, cioè secondo me la verità sta nel mezzo in questo caso.
Bene, allora dunque Gabriella, non ho mica capito il messaggio dunque che è scritto: dite al vostro scrittore che ha votato Trump la pensa come lui, non è idiota, è peggio, è fondamentalmente una persona che pensa solo al suo tornaconto, particolarmente razzista e misogino e pure pericoloso. Se non volete definire idioti queste persone, vedete voi. Cioè dice,
rispetto al messaggio della scuola.
Sì, però poi si può fare anche una riflessione, no, su come mai ha convinto così tante persone, che sono tante, Gabriella, quindi pensare che siano tutti degli idioti.
C'è anche una realtà che noi non viviamo e che magari neanche conosciamo.
Sì, però il meccanismo, ma il meccanismo è questo, vedi, che ne so, Modi in India, vedi.
Ma sì, ci sono dei discorsi generali,
vedi,
ma
Orban,
ci sono anche dei discorsi.
Ma se tu l'archivi così, perdi pure le prossime.
Cioè, nel senso, l'ho presa meglio rispetto all'ultimo anno, perché comunque nelle ultime settimane sono stato molto impegnato con me stesso a assimilare il fatto di aver capito che nel mondo, ma anche qui in Italia, ma soprattutto vicino a me, ci sono persone che fanno festeggiare al proprio cane il compleanno con una torta e una candela e cantandogli anche la canzone tanti auguri.
È bellissimo questa cosa, sono stato molto impegnato con
c'entra
me stesso. Beh, c'entra, non ti preoccupare.
No, che c'entra.
Allora,
il cane,
vediamo
la candela,
se porrà fine la guerra in Palestina e Ucraina in un attimo, come ha detto,
sì,
come
sì,
ha sempre detto. Sì. Non per denigrare l'elettorato americano, ma possiamo dire che una grande percentuale della sua popolazione crede che la terra sia piatta, per dirne una. Poi sentiamo ancora, vai.
Sì, che poi questa è roba che a Milano si studia, in terza elementare te lo chiedono. Al terzo banco mi dica la teorema del treno di Pappagallo. Dai, avanti, su, Se è un uomo su una panchina del treno. Avanti, mi dica.
Bravissimo Lorenzo, bravissimo. Sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, pensavo una cosa comunque. Cioè, ma non è che questi personaggi stra famosi, tipo Taylor Swift, LeBron James, sì, Jennifer Lopez, che si schierano a favore dei democratici, in realtà
hanno
fanno un lavoro, diciamo, contrario, nel senso che
cioè dice, a me sta antipatica Jennifer Lopez, quindi non voto Kamala Harris, però no, so che sei proprio un po' estremista.
Secondo me semplicemente sono ininfluenti, come lo furono, se ti ricordi, per Al Gore quando fecero quella roba dei Springsteen e Pearl Jam, che andarono a fare il tour in tutta l'America per sensibilizzare.
Non spostano niente.
Come vi dico anche una cosa, secondo me non ha spostato manco Musk, manco la lotteria di Elon Musk.
Non è là, comunque, sarebbe troppo semplice.
Qualcuno scrive, Emilio,
non c'è un potere economico diverso.
Silenzio. Giustamente dice, Emilio non ha solo ragione, è un ascoltatore, ha anche carisma, fascino e attributi sessuali al di fuori della norma. Il suo unico difetto è essere troppo perfetto. Sai che me l'hanno già detta questa cosa qua?
Troppo perfetto.
No, attributi non è vero.
Ma Siberia è un indizio su dove vogliamo mandare gli elettori di Trump?
Esatto, esattamente. Ero arrivato al lavoro, poi è partita Siberia, ho dovuto allungare il percorso. Se fate sempre così, arrivo tardi al lavoro. E che fine ha fatto effettivamente Fabio, del punto di Fabio, che oggi avremmo voluto sentirlo per le elezioni americane?
Era Fabio molto impegnato, è partito, sarebbe stato perfetto negli Stati Uniti per fare un'analisi profonda.
Forse è quello. Ci fermiamo un attimo, torniamo con i Prodigy fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Si chiamano Pineapple Thief e questo è un nuovo singolo, All Because of Me, alle 9.12 su Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show, Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi, Martina Caronna, e oggi torna a trovarci un amico della radio che passa spesso da queste parti, i nostri ospiti di oggi, Luca Fornari, Isabella Di Cola, rispettivamente amministratore delegato di ATCL e direttrice artistica di ATCL, che è l'associazione teatrale tra i comuni del Lazio. Buongiorno, come state?
Buongiorno, molto bene.
Buongiorno Luca, buongiorno Isabella.
Buongiorno.
Eccoci, allora, innanzitutto Luca, prima è arrivato un messaggio, ti coinvolgo subito perché adesso capirai tutto il meccanismo, no? Per arrivare a TCL un attimo. Diciamo, è arrivato un messaggio, ho detto questi cazzo di americani prima hanno mandato via Mourinho, poi hanno mandato via De Rossi e adesso hanno votato Trump. Cosa vogliamo fare? Vuoi dire una parola di conforto? Spiegare?
Non c'è nessuna possibilità di conforto in questo.
Ti ho abbastanza abbattuto, però lo sai. Allora, bisogna prendere un attimo così. Qual è la tua speranza? Non ho capito. Versante Roma, versante Trump. C'hai qualche...
Versante Roma, come dicevo poc'anzi, fuori onda.
Sì.
Io sono ormai quasi vecchio, diciamo, nostalgico. Sì. Per cui io nei momenti difficili si sta in famiglia con i cari.
Ok.
De Rossi e Ranieri, salvarci e ricominciare.
Se vuoi qualche figura di riferimento, vuoi, come dire, la coperta di Linus, no? Qualcosa che ti... Perché poi effettivamente quando stai con quelle figure lì ti senti un po' a casa, no? Cioè, anche se le cose vanno male, tutto sommato, sai nel tuo, no? Diciamo. Va bene, vi abbiamo invitato oggi, non ricollegando che ci sarebbe stata l'elezione americana, ma il collegamento c'è naturalmente, perché quali saranno gli influssi dell'amministrazione Trump sulla TCL, dopo ce lo spiegherete. E così, en passant, come la vedete questa ampiamente attesa? Insomma, è abbastanza inevitabile oppure... Avete proprio sconforto anche su questo? Non lo so.
Su questo vorrei fare un breve intervento di un quarto d'ora.
Tranquillo.
In realtà sentivo anche prima la trasmissione, essendo un fedelissimo, diciamo.
Bravo.
Questa trasmissione.
Bravissimo.
Non solo della radio, ma di questa trasmissione.
In particolare.
No, il problema è quello che si diceva prima, cioè come dire, non ci sta...
Aspetta, scusa, ho spento il microfono non perché fosse non importante quello che dicevi, perché stavo facendo un'altra operazione. Ecco, poi riprendere, scusa Luca.
No, sentivo prima anche il ragionamento appunto di una certa supponenza, spesso una non capacità di lettura, diciamo, di quello che accade da parte della parte più progressista.
Sì.
E quindi questo è un problema serissimo, perché appunto poi... voto diventa un voto di pancia, i problemi sono problemi reali e concreti, e mi sembra che negli ultimi decenni si sia sfaldato, diciamo, una capacità di intercettare, ma di stare tra la gente e di provare a costruire
diciamo percorsi appunto di solidarietà.
Sai che mi ricordo tantissimo questo discorso, quello che si faceva della sinistra italiana quando perdeva le elezioni, diceva la sinistra non si rende conto dei problemi della gente, com'è che gli operai o comunque insomma la classe, poi adesso si ritrova a votare Lega, no, si facevano una decina d'anni fa questi discorsi, quindi dov'è l'errore secondo te in tutto questo? Sai, secondo voi, voglio sentire anche Isabella se ha voglia di dirci.
Diciamo, è una situazione appunto molto complicata, io non credo che e sia un problema di approccio in certi casi, cioè della anche di come ci si pone, perché non credo che non si conoscano, non si capiscano i problemi, è però che in un'era come questa dove poi, come dire, è molto più mediato da appunto social o situazioni che non sono quelle del contatto e dello stare insieme, è un duplice problema secondo me, un problema che si solleva.
Isabella?
Quello che penso è che c'è un grosso problema oggi, più o meno da una ventina d'anni, di rappresentazione della realtà, cioè come ci vengono raccontate le cose attraverso i media, l'informazione. C'è un problema rispetto a questo ed è anche un problema che, come dire, si collega poi al nostro fare, no? Perché o l'informazione o il teatro possono raccontare la realtà. Certo. Come la raccontiamo? Come impatta questo racconto sulle persone e sul comportamento elettorale delle persone? Prima sentivo che dicevate, diciamo, chi ha votato Trump è un coglione,
sì,
o è una cogliona.
Sì, si parlava di questo. Insomma.
Perché arriviamo, cioè perché si arriva a questo grado di coglionaggine collettiva? Ci deve essere, cioè, c'è stata una costruzione, secondo me, e questa costruzione ha a che fare con come viene raccontata la realtà, come viene veicolato il fatto attraverso i media, attraverso i social e poi chiaramente tutta la dispersione che avviene appunto nel mondo dei social e del...
Che è anche secondo me talmente cioè quella cosa di velocità di scrolling, per esempio, che ti dà anche una reazione molto più di pancia e meno ragionata.
Esattamente.
E quello poi effettivamente trova terreno fertile da una parte dove un po' si gioca questa cosa qua.
Assolutamente.
Cioè meno andiamo a fondo, più restiamo sopra e più secondo me una serie di pensieri possono attecchire, che non vuol dire essere coglioni, ma vuol dire magari non soffermarsi troppo.
Non soffermarsi,
troppo, no?
Assolutamente d'accordo.
Sapete che adesso mi faceva venire in mente paradossalmente poi il collegamento con l'attività dell'associazione teatrale fra i comuni del Lazio c'è, nel senso che ieri leggevo una bella intervista dello scrittore Colum McCann su, ne abbiamo parlato anche in diretta sulla stampa, e lui dice c'è un male in questo periodo, in questi ultimi anni, insomma, no? In America, ma probabilmente diffuso un po' in tutto il mondo, e cioè quello che lui chiama la malattia delle certezze. Ognuno ha la sua certezza, nessuno ascolta più le ragioni degli altri. In questo modello qui, che cosa accade? Che conta moltissimo lo storytelling, cioè conta moltissimo come tu racconti quello che tu, chi vuole fare politica, certo, quello che tu racconti che farai, no? Al di là di poi della concretezza, cioè oggi parleremo di cose concrete, che però evidentemente non trovano spazio, non vengono raccontate a sufficienza e ci sono, a vantaggio poi invece di, come dire, favole sostanzialmente, no? Di racconti di storytelling sostanzialmente, no? Di racconti di brevi romanzi, di brevi racconti, di quasi di fiction, no? Sostanzialmente, cioè quello che, oppure quello che vorremmo rispetto a quello che è. Voi fate qualcosa invece di molto concreto, vi occupate di un'associazione molto importante che si occupa a sua volta di portare spettacolo e cultura in tutta la regione Lazio, e che vuol dire teatro, ma vuol dire anche danza e musica, naturalmente. Ci dite esattamente, diciamo, nello specifico cosa fa la TCL, lo ricordiamo, ne abbiamo già parlato qui a Radio Rock, ma insomma ribadiamolo per tutti i nuovi ascoltatori che sono tanti. Pensate che soltanto ieri più di 1 milione di ascoltatori hanno sentito Radio Rock. Più di 1 milione, siamo la prima radio al mondo. Prego Luca, se vuoi.
No, essendo solo più di 1 milione, io a questo punto vado via, perché sono abituato. Aspettavi, diciamo,
no, solo ieri, poi oggi
ieri,
arriveranno altri.
Oggi probabilmente, ora dopo il nostro intervento.
Ma anche forse 1 miliardo, non poniamo limiti.
Non poniamo limiti. Guarda, io farò una parte un po' più burocratica, no, brevemente, perché la nostra è una struttura che è il circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo.
Sì.
Cioè noi veniamo finanziati dal Ministero, dalla Regione, ed è un'associazione composta solo da comuni, una trentina di comuni del Lazio, oltre alla, sì, città metropolitana di Roma Capitale. Quindi il nostro è un intervento che diciamo è teso a riequilibrare l'offerta culturale, perché diciamo in, nei territori della regione c'è una certa desertificazione. Sì. Quindi il nostro è una, la nostra è un'attività che di base serve a questo. Poi anche su Roma, diciamo, c'è quando sono nati i circuiti dello spettacolo dal vivo, erano 40 anni fa, c'era un problema, diciamo, di riequilibrio. Adesso in realtà pure su Roma servirebbe, diciamo,
tornare a intervenire. A fare.
Lascerei Isabella la parte più, diciamo, invece legata proprio alla tipologia delle attività.
Sì, 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 sì. Di che cosa esattamente vi occupate?
E ci occupiamo di teatro, danza e musica. Teatro, danza e musica in tutte le possibili declinazioni, quindi dal teatro classico al teatro contemporaneo, dalle commedie alle tragedie. E così per la musica, spaziamo dalla musica leggera alla musica classica, al jazz e la danza classica e contemporanea. Quindi che cosa facciamo esattamente? Lavoriamo insieme ai comuni sulla programmazione degli spazi teatrali comunali. Quindi non solo programmiamo gli spettacoli, ma anche accompagniamo gli enti pubblici nella gestione di attività che hanno a che fare con lo spettacolo dal vivo e con come dire, l'accoglienza del pubblico, perché certo. Poi un problema fondamentale del teatro, e qui ci sono dei cari colleghi con cui collaboriamo che sanno perfettamente quanto sia difficile oggi riaccreditare il teatro come una buona abitudine, perché proprio a proposito del discorso che facevamo prima sull'utilizzo dei social e sulla fruizione di contenuti così a portata di mano, l'uscire di casa e andare a teatro per comunque vivere un'esperienza insostituibile, perché il teatro, l'esperienza che si vive dal vivo è insostituibile.
L'età media del pubblico, che è un lavoro da fare enorme per chi vive anche di teatro, perché sennò tra un po', faccio una battuta di black humor, è finito il pubblico, perché,
perché
la fascia d'età è molto alta. Se non intercettiamo oggi i trentenni, tra 5 anni noi smettiamo di lavorare, perché
ancora prima vanno intercettati 6enni. Infatti, oltre chiaramente all'attività ordinaria che non sto qui, come dire, a raccontare, perché sono stagioni in abbonamento di prosa, musica e danza, quello che mi piace raccontare appunto è tutte quelle attività che svolgiamo per cercare di carotare le menti dei giovani, adolescenti, ma anche bambini e bambine, per come dire, scoprire attraverso l'arte quello che è il proprio mondo interiore. Perché l'approfondimento e la capacità di stare al mondo in un certo modo passa necessariamente per la relazione con l'altro. E il teatro è quella, quella forma d'arte che è più complessa rispetto alle altre, perché non ti chiede una fruizione singola, non c'è un rapporto uno a uno con l'oggetto artistico, c'è un rapporto comunque condiviso.
Comunitario, diciamo.
Comunitario.
Così,
certo. E io dico sempre che il teatro è un grande laboratorio di civiltà, sia sulla scena che diciamo in platea, perché le regole, se vogliamo chiamarle regole, per il palco e per la platea sono più o meno le stesse: ascolto, collaborazione e rispetto, che sono dei valori che in questa nostra società ovviamente non sono appunto valorizzati, e non siamo educati a questi principi. Quindi è un ottimo strumento il teatro per educare alla civiltà.
Certo. Maurizio,
sì,
chiederei di aspettare soltanto un minuto, perché mandiamo una canzone e poi torniamo tra pochissimo ancora con i nostri ospiti. Stiamo parlando di ATCL, Associazione Teatrale Fra i Comuni del Lazio, e con noi ci sono Luca Fornari, amico di Radio Rock in primis e poi successivamente amministratore delegato di ATCL, e anche Isabella Dicola, direttrice artistica di ATCL. Mi permetto di dire, Isabella, da oggi anche tu amica di Radio Rock.
Io fan di Radio Rock.
Allora
fan.
Allora ottimo, perfetto. Ascoltiamo i Foo Fighters con la loro Best of You e poi torniamo ancora a chiacchierare di teatro, di danza e di musica insieme a voi. 3899 106 600 a vostra completa disposizione. Radio Rock Podcast. Tombstone insieme a Tracy Guns, e insomma formazione italiana, ragazzi, siamo molto molto orgogliosi del fatto che questi giovani ragazzi italiani hanno realizzato con anche la collaborazione di Tracy Gunn, storico fondatore e membro degli LA Guns, dei Guns N' Roses, degli Wasp, dei Poison, hanno creato insomma questo nuovo progetto, questo nuovo disco e questo nuovo singolo in particolare che si chiama Higher, che vi proponiamo tra le nostre novità. Dunque, almeno si ridimensiona la qualcuno scrive la fenomenologia dell'influenza di Taylor Swift. Ieri è stato un enorme esercizio di democrazia, spero solo che Trump non distrugga il sistema che ha permesso la sua ascesa. Vabbè, speriamo. Si parlava un po' di, anche fuori onda, di democratici, repubblicani, di sinistra, di questioni connesse, sinistra italiana, sinistra in America, se la possiamo definire sinistra. Ma in tutto questo stavamo chiacchierando con Luca Fornari, amministratore delegato di ATCL, che è l'associazione teatrale tra i comuni del Lazio, e Isabella Di Cola, che è direttrice artistica della stessa ATCL. Allora, c'è un punto che era, abbiamo un po' sfiorato, a parte c'è una domanda di Maurizio Paniconi in attesa, però prima c'è un punto che abbiamo leggermente sfiorato, ma vorrei approfondire un pochino meglio. ATCL vuol dire chiaramente non solo Roma. Ora, Luca ha detto poco fa, anche su Roma purtroppo dobbiamo rimettere mano e fare un lavoro importante, però ATCL vuol dire anche tentare di spostare l'attenzione in zone e in comuni del Lazio che meritano attenzione, perché poi ovviamente sì, è bello prendere la macchina e andare a Roma a vedere uno spettacolo, ma non è bello se è l'unica alternativa che c'è, perché magari nel tuo territorio non c'è altro. E quindi la doppia questione: riportare delle cose interessanti all'interno di tutto il territorio laziale, prima cosa. Seconda cosa,
regionale.
Regionale, bravissimo. Mi hai convinto con la logica. Tutto il territorio regionale, regionale, giustamente. Esiste la TCL, esiste anche in altre regioni d'Italia?
Assolutamente.
No, lo dico agli amici che ci ascoltano in DAB da Milano, da Genova, eccetera, eccetera. Amministrato non bene come quello della nostra regione, però insomma esiste anche in altre regioni.
Sì, scusa, poi ho finito i soldi dopo.
Basta così, mi fermo, basta.
Sì, assolutamente sì, perché diciamo, noi appunto siamo il circuito, è brutto diciamo, circuito multidisciplinare, lo spettacolo dal vivo. Questa funzione viene svolta in 12 regioni in realtà, perché non tutte hanno il circuito.
Sì.
Ma è una funzione appunto molto molto importante. Ti dico, parliamo di 7700 spettacoli che i 12 circuiti organizzano.
Beh.
Quindi capisci la dimensione enorme che c'è. Per cui questo in realtà sarebbe, ed è diciamo una delle cose su cui noi insistiamo, è proprio la necessità di essere in contatto con i territori, perché poi, ora tu dicevi appunto, non è solo Roma assolutamente, noi appunto sono 30 i comuni che sono dentro a TCL, parliamo comunque dei capoluoghi di provincia, di quelli anche più grandi, ma poi anche di piccoli comuni.
Sì.
Questo che cosa significa se tu lo riporti appunto a livello anche appunto di tutto il territorio italiano? Non è solo l'organizzazione degli spettacoli, come Isabella diceva prima, ma è la capacità di avere un rapporto, come dire, di andata e di ritorno, cioè tu sei presente sui territori. Ad esempio, parlavamo fuori onda, ad Arzoli, piccolo comune del Medaniene, c'è una struttura che da 15 anni organizza, non solo fa vivere il teatro ad Arzoli e quindi con tutti i comuni limitrofi, ma lì diventa un luogo in cui si produce, ci sono realtà del territorio che crescono. Allora, quello che manca, e mi faccio incredibilmente serio,
sì,
è che non c'è proprio da tantissimo tempo, quindi non è un problema di adesso, una mancanza di un'idea di una politica culturale, cioè di dove si certo dovrebbe andare per appunto ampliare e far sì che la cultura, invece di dire solamente che è il nostro petrolio, a parte che il petrolio è pure inquinante, quindi
sì,
quindi non è solo diciamo che economicamente ha un valore, ma ha un valore straordinario dal punto di vista sociale, certo, come dire, della crescita delle comunità, della condivisione, del fatto di non avere paura dell'altro, del diverso, è uno strumento fondamentale.
non c'è un'idea di politica culturale, nel senso che non c'è un'idea di come costruire questo percorso. Ora mi dovrete invitare un'altra dozzina di volte, ma se non si riparte.
Tanto pensavo stessi parlando della Roma a un certo punto, quando dicevi non. Diceva, sta parlando ancora della Roma, non c'è l'indirizzo. Sì.
Quando ho detto mi facevo serio, tu hai pensato
che ho subito a quello,
ma quello è troppo doloroso. E quindi
tra l'altro ricordiamo che ATCL esiste da 40 anni.
Da oltre 40 anni, oltre 40. I circuiti si sviluppano in tutta Italia proprio alla fine degli anni 70, in questo ragionamento di riequilibrio dell'offerta culturale e di espansione
comunitaria, quasi, no? C'è proprio il senso della comunità. Esatto. Forse un po' che a volte si sente che manca nel mondo dell'arte, così come secondo me in tanti altri ambienti, però proprio il tornare a fare anche il sociale. Cioè a volte il teatro sociale viene un po' sempre tacciato, visto come, e invece no, secondo me il teatro, la danza, cioè è proprio sociale.
Assolutamente,
cioè, questa...
d'accordo.
Tra poco parliamo di questa cosa del sociale, perché mi interessa, c'è un progetto particolare che si chiama Insieme Siamo Arte, voglio un attimo chiarire di cosa si tratta. Bene, Maurizio Paniconi, però siamo rimasti, c'era una domanda pesantissima.
No,
mi dissocio a termini di legge.
Perché insomma prima si parlava di educazione, no,
tutte le tue responsabilità,
teatro, e quindi si faceva riferimento anche alla creazione di un nuovo pubblico che possa, al di là poi dei social e via dicendo, apprezzare anche quel tipo di comunicazione che è fondamentale e forse sta alla base anche di un'educazione proprio dell'essere civili all'interno di una società. Quindi quello, in realtà, quello che volevo chiedere è la scuola. Cioè, in tutto questo, no? La scuola, io ho un po' praticato la scuola, e al di là di alcune scuole che, bisogna dirlo, religiose, non ci sono teatri all'interno delle scuole. Cioè l'attività che i ragazzi possono fare a scuola è veramente minima, è tutto lasciato dalle associazioni, a volte private o a volte a pagamento, che quindi devono in qualche modo tamponare, no? A TCL, per la scuola o con la scuola, che tipo di programmi o che tipo di progetti promuove?
Tantissimi. Allora, non solo progetti, diciamo, più ordinari di programmazione di spettacoli in matinée, che è, come dire, un po' il classico schema di collaborazione tra enti organizzatori e scuole, ma anche progetti, come dire, con contenuti specifici. Me ne viene in mente uno che abbiamo fatto per 2 anni di seguito, che si chiamava Io non odio, ed era un progetto di educazione sentimentale costruito con laboratori in 5 scuole in 5 province diverse. Ogni scuola affrontava un laboratorio con un artista di teatro contemporaneo, centrando chiaramente i temi legati, come dire, al contrasto degli stereotipi di genere. E poi al termine dei percorsi laboratoriali, che sono durati 6 mesi, si sono incontrati tutti i 350 ragazzi che hanno partecipato, erano 50 ragazzi a scuola, quindi abbiamo creato proprio una bella comunità di progetto, che si sono incontrati e hanno condiviso i risultati dei laboratori. Ed è stata una giornata lunghissima, durata 6 ore, che ha sedimentato, soprattutto con uno dei laboratori che si chiamava Dizionario Amoroso, centrato proprio sull'importanza delle parole. Perché le parole hanno un peso, sono importanti, qualcuno ha detto prima di me.
Lo diciamo spesso qui.
Senti, vabbè.
Prego,
certo.
Questo che diceva Isabella è. Sì. Perché poi mi avete interrotto prima.
Sì, sì, è vero, colpevolmente.
No, però era la domanda di Maurizio, è particolarmente pertinente, come spesso accade.
Sì, sì,
è
spessissimo. È molto in castico,
Mauri. Chi segue attentamente conosce l'importanza delle parole. Ecco.
Ah, lui mette sempre, devo dire, quella virgola che però è fondamentale.
No, allora, questa è una cosa importante. Ora, oggi poi non c'è tanto tempo, abbiamo fatto un lavoro straordinario su Viterbo quest'anno, sì, insieme, sì, all'università, dove si è costruito un percorso con gli studenti anche per farli abbonare a prezzi ultra speciali, ma costruito, non è solo un'offerta. Il punto è che queste azioni importanti lo facciamo con diverse scuole, dove i comuni sono più sensibili, sono anche i comuni a finanziarci, perché poi i soldi che ci danno non è che siano così tanti, quindi... Il punto vero è che questo dovrebbe essere quella politica culturale che io ti dicevo prima, cioè il lavoro nelle scuole, che tra l'altro dovrebbe essere fatto sempre con i professionisti, perché guardate, vedere uno spettacolo disastroso chiude già quei professionisti, sì, sì, può essere, vero, complicato, ma se tu fai
predispone
vedere delle cose che negativo, non funzionano, predispone al negativo, c'è grandissima figuriamoci, l'amatoriale è una cosa fondamentale, però. Diciamo le cose vanno fatte in un certo modo, soprattutto in più. Il problema è che questo dovrebbe essere una politica di sistema,
certo.
Come ora non per fare l'esterofilo, ma in altri paesi d'Europa l'educazione all'arte, alla musica, alla danza, cioè l'alfabetizzazione è il primo elemento. Sì, sì. Perché se io non...
La storia del teatro è una materia che viene insegnata anche nei licei.
Ma il suonare uno strumento, pensa qual è l'esperienza italiana col piffero, diciamo che è traumatizzante.
Sì, tragica.
Traumatizzante e anche limitante, che se tu proponi, dici, ma guarda, io vorrei... Ma perché lo xilofono, cioè non è che ti allarghi.
Adesso noi abbiamo le scuole musicali sono, diciamo così, un tentativo. Ecco, di...
Sono un tentativo, ma come sono le scuole musicali? No, questo, se noi non pensiamo che l'educazione allo spettacolo è un qualche cosa che deve essere fatto a 360 certo. gradi, rimane un problema, perché
deve essere istituzionalizzato, cioè è una politica, quella è proprio politica sociale e culturale.
Allora noi abbiamo fatto questo progetto, 350 ragazzi, meglio di zero, ma è certo. Quanti sono? Centinaia di migliaia, certo. Qui nella nostra regione
dovrebbe essere la consuetudine quella. Certo.
Che tra l'altro c'era un progetto, secondo me, pensa a chiamarla Etruria.
Molto meglio,
bellissimo, però,
evocativo, un brand clamoroso anche all'estero.
Sì, io sono d'accordo. Sono d'accordo.
Archetipo,
ATCE.
No, la regione proprio è così. Noi possiamo andare.
Sì, sì. Quindi a questo punto, senti,
ATCE era la società comunale regionale.
Esatto, regionale. Senti, avete deciso la canzone da far ascoltare? Luca, ce l'hai in mente questa canzone? Sì.
Animals, non quello che dice lei, The Rising Sun, la
di House of the versione Animals.
Lei lì, quella che parla inglese.
Va benissimo. Senti, vabbè, torniamo fra pochissimo a chiacchierare di ATCL. Ci sono ancora parecchie domande da parte dei nostri ascoltatori al 3899-106-600. Interrompiamo questo capolavoro assoluto degli Animals, perché poi voglio far ascoltare anche la canzone meravigliosa che ha scelto Isabella Dicola, direttrice artistica della TCL, con noi insieme a Luca Fornari, che è amministratore delegato presso ATCL, che abbiamo detto proponiamo la modifica in ATCE, Associazione Teatrale tra i Comuni dell'Etruria, bella, bellissimo. Senti, allora, ci sono diverse domande, una sui giovani, un'altra sul progetto, adesso le leggiamo, sentiamo anche magari qualche vocale, sentiamo qualcosa anche dalla vostra viva voce.
Ma che bel progetto questo per la scuola, e come si fa a invitarli a richiedere questa cosa in una scuola specifica?
Ecco, come si fa? Adesso qui arriva il problema. No, hai visto? Dillo.
Il progetto non sta andando avanti.
Ah, okay.
Non è stato ripreso.
Ok, e quindi?
Niente,
ma che bel progetto, però non stanno andati. Okay,
era troppo bello.
Era troppo quindi... bello. Ok, no, ma hai lasciato...
Lì si torna al discorso delle politiche culturali.
Ma hai lasciato così?
Ovvio, è ovvio che non è responsabilità vostra.
Ecco, va bene. Ok, allora, poi domani approfondiamo.
In realtà è perché lei ascolta Radio Freccia.
Ecco.
Mentira.
Allora,
non si fa la spia però così.
Allora spiega tutto. Allora ragazzi, c'è una domanda, anzi un paio di domande che metto insieme sui giovani, che impressione avete sul nel rapporto tra spettacolo e ragazzi? Accennava prima anche Tirocchi su questa questione qua, il pubblico che va agli spettacoli, insomma, potremmo sintetizzare, i ragazzi sono ancora interessati al teatro? Sì o no, secondo voi?
Sì e no, nel senso, chi riesce ad incontrare il teatro e riesce ad avere un'esperienza, soprattutto in età adolescenziale, che poi è stato un po' le nostre esperienze, cioè io ho incontrato il teatro a 16 anni, ma ha risolto tante cose dentro di me e non ho potuto più farne a meno, quindi tutte quelle persone che hanno la possibilità di incontrare il teatro presto in età adolescenziale poi lo cercano, lo praticano, tendenzialmente cercano di stare sulla scena. Noi raccontiamo sempre a questi ragazzi appassionati di teatro, di recitazione, danza, che il mondo del teatro è anche fatto di professioni tecniche che sono bellissime, molto creative, perché c'è un problema anche di carenza di professionalità. cioè i giovani soprattutto tendono ad andare verso la formazione artistica, che poi non è felice per tutti, e poi deviano, no, nelle professioni
verso
tecniche,
verso l'apparire, diciamo.
Sì,
ecco,
sì.
L'esserci.
Ma l'esserci a teatro è anche stare dietro e come dire, lavorare intorno.
Forse tanto quanto stare sul palco, cioè nel senso, appunto, un buon impianto tecnico sotto tutti i punti di vista ti cambia completamente la riuscita di uno spettacolo, per la mia esperienza, dico, quindi sì.
No, poi scusate, a parte la retorica del che di una retorica insopportabile, Martina, questo fatto qua del però anche dietro si sta bello come tanto quanto sul palco.
È bello, dico, è importante.
Vabbè, ma al di là di questa retorica qua, secondo me c'è un altro tema che riguarda le inclinazioni delle persone, cioè tu magari non lo sai perché non le hai mai provate certe cose, e invece magari sei bravissimo a fare una cosa, esatto, che non è per forza quella cosa lì,
esatto, è il talento,
magari è un'altra, e quindi trovare il tuo talento, esatto, no? Al di là del fatto che possa essere bello fare tutto, però che possa essere bello magari fare quello che sei portato a fare, cioè,
sì, anche perché questa scoperta del talento in ambienti teatrali è protetta, è veramente protetta, e quindi è possibile per i ragazzi, come dire, sperimentare, lasciarsi andare. È veramente prima parlando di altro, Luca diceva stare in famiglia, cioè, il teatro è sempre una famiglia, quando si sta, come dire, in ascolto, in collaborazione, nelle fasi di formazione, nelle fasi di lavorazione, l'assetto di una compagnia, di un'organizzazione è molto familiare, e funziona molto di più quando c'è quella familiarità e quella fiducia.
Prima hai detto una cosa bellissima, che insegna all'ascolto, ad ascoltarsi, mm-hmm, perché è la base, no, mm-hmm, del poter anche stare su un palco e recitare.
Dobbiamo,
e questo è importantissimo.
Purtroppo oggi dobbiamo chiudere. C'è Nicola che scrive: potete dare il contatto mio per questo progetto, per la nostra scuola? Prima della pandemia noi abbiamo dovuto interrompere una serie di attività extracurriculari, fra cui il teatro, che però serve quanto serve la comprensione della vita. Nicola, che ha una scuola, insomma, e che vorrebbe fare delle belle cose, come si fa a collaborare con voi in generale? È anche una domanda un po' ricorrente. Se un ascoltatore avesse un progetto, uno spettacolo, un'idea, come può entrare in contatto con ATCL?
Allora, è molto semplice. Noi può andare sul nostro sito www.atcllazio.it. E lì ci sono i contatti e le procedure per segnalare spettacoli, segnalare progetti, mettersi in contatto con noi. I nostri indirizzi email sono in chiaro per tutti, e quindi scriveteci.
Però sto sito, Luca, lo vuoi ripetere per favore, il vostro sito? Mi piacerebbe che tu lo ripetessi.
ATCLLAZIO.it.
Senti, allora, in chiusura, mi dicevate c'è un progetto per l'inclusione sociale che si chiama Insieme Siamo Arte, me ne vuoi parlare? Molto interessante.
Sì, dovrei richiamarmi perché mi servivano solo per questo. No, diciamo è la conseguenza dei ragionamenti che stavamo facendo, e cioè l'idea di provare ad avere una politica culturale che abbia, diciamo, un segno, una linea. In questo caso è un pezzo che noi stiamo facendo con Città Metropolitana di Roma Capitale, che è socia di ATCL, e poi sarebbe la ex provincia di Roma, diciamo,
sì,
per,
sì,
quella sono Città Metropolitana. E diciamo, qui abbiamo fatto anche una piccola rivoluzione, nel senso che il concetto è stato quello di coprogrammare e coprogettare, cioè abbiamo fatto un lavoro che è partito intanto da quello che c'era, quindi non è che ci siamo inventati chissà che, o è stato fatto un bando, come spesso qui bisognerebbe parlare, perché i bandi sono importanti, ma poi spesso si fanno i bandi, la gente fa i progetti rispetto ai bandi. Diciamo che se uno ha un'idea di politica culturale dovrebbe essere un po' diverso il ragionamento.
Certo.
Quindi noi siamo partiti dalle realtà, che proprio perché, diciamo, lavoriamo da tanti anni nei territori, conosciamo e insomma siamo presenti, e da quelle abbiamo costruito un progetto. Il progetto era abbastanza semplice, l'utilizzo, in questo caso non solo dello spettacolo, in certi casi anche dell'arte e della cultura in generale, per intervenire in tutte quelle situazioni in cui fragilità e difficoltà, diciamo, impediscono come dire, l'inclusione e la partecipazione. E quindi siamo partiti da, non lo so, mi viene in mente, con la Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia, che fa un progetto meraviglioso, che è l'orchestra, no, l'orchestra ravvicinata del terzo tipo, sì. E noi con il nostro finanziamento, che è una cosa con tutta una serie di persone con grandi difficoltà che lavorano insieme e si producono degli spettacoli, sono qualcosa di veramente emozionante, noi abbiamo sostenuto per poterlo fare in maniera più specifica per i ragazzi più giovani. Quindi ci sono, ora taglio perché sono 45 progetti tra Roma e tanti comuni della città metropolitana che appunto sostengono e costruiscono insieme percorsi, ormai siamo giunti al terzo anno, di questo tipo, e quindi ci sono tantissime realtà che operavano già in questa direzione che con il nostro contributo, con il nostro lavoro, nostro intendo di città metropolitana e di ATCL, hanno potuto sviluppare e come dire andare avanti in questi progetti ed ampliarli. Ce n'è un altro meraviglioso.
Si trova tutto sul vostro sito se uno volesse consultare,
sì,
il programma.
Diciamo, questa terza edizione ancora non è stata messa sul sito perché poi è un lavoro in realtà fatto di tantissimi laboratori, non sono tanto spettacoli che poi, cioè ci stanno in certi casi anche delle restituzioni, ma è un lavoro fatto continuativo per far suonare questi ragazzi, stare insieme, costruire percorsi di inclusione.
Bene.
Ci sono alcuni particolarissimi.
Senti, dobbiamo chiudere, però Luca, non è che ti devo invitare a tornare a trovarci, tu hai le chiavi praticamente qua, entri e fai come ti pare, insomma, mentre Isabella andrà a Radio Freccia la prossima
volta. Ognuno il suo.
Isabella viene con noi alle Nicola, 6 del mattino.
Che esatto, dai. È punizione. Isabella Nicola che ha scelto una canzone meravigliosa che ascolteremo dopo la pubblicità, che è Iron Sky di Paolo Nutini. C'è un motivo particolare, oltre al fatto che l'hai sentita su Radio Freccia, che
no. Beh, forse
è niente permaloso, Emilio.
No, niente, zero.
Anch'io sono permalosa, lo capisco. E no, è perché penso che il cielo è pesante stamattina dopo, sì, i risultati delle elezioni americane.
Esattamente, sì. Va bene, poi canzone meravigliosa, ascolteremo dopo la pubblicità. Io vi ringrazio, Isabella Nicola, direttrice artistica ATCL, e Luca Fornari, amministratore delegato presso ATCL, l'associazione teatrale tra i comuni della nostra,
grazie,
regione. Bene,
grazie.
Allora, grazie a voi, vi aspettiamo di nuovo presto qui a Radio Rock. Il The Rock Show finisce qui e torniamo domani mattina alle ore 6. Grazie Martina, grazie Ale,
ciao,
grazie Mauri.
Ciao.
Appuntamento
ciao
a domani, ora Gagarin con Tatiana e Marco.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.